Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora bentrovati. E stasera è il nostro ultimo incontro della, diciamo, prima della stagione estiva, che avrà altri impegni, altre cose, e, però ecco, riprenderemo, a Dio piacendo, a ottobre. Poi sempre sul sito gesuitibari.it tenete d'occhio, lì mettiamo tutti gli avvisi per i nostri incontri. Allora, stasera conto di leggere il capitolo 21 e il capitolo 22, per cui non terminiamo il ciclo di Abramo, ma poi lo riprenderemo. Siamo quasi arrivati alla fine, no? Mancherà qualcosina nel capitolo 23 e poi ancora del 24, ma stasera leggiamo due capitoli, in particolare il capitolo 22, molto importanti nel racconto appunto di Abramo e Sara. E allora dice il capitolo 21: il Signore visitò Sara come aveva detto e fece a Sara come aveva promesso. Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fissato. Ricordate che nel capitolo 18 noi avevamo letto quel famoso brano dei tre angeli del Signore che va alle querci di Mamre, dove il Signore aveva detto: noi torneremo l'anno prossimo a quella data e Sara avrà un figlio. Ricordate che questo avviene quando avevano 99 anni, quindi il figlio arriverà a 100 anni. Naturalmente sono numeri simbolici che dicono una pienezza, no? Di questo cammino di aver imparato sufficientemente, vedremo mai completamente, a fidarsi di Dio, a coinvolgersi nel suo dono e a imparare ad amare. Quindi mai completamente, ma sufficientemente, perché il frutto venga fuori, perché il dono possa essere accolto. E quindi questa promessa di Dio che si compie: Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia, no? È anche interessante questo, appunto, come dire, il figlio di tutti e due, però come dire, nasce nel grembo della moglie ed è un figlio per l'uno e per l'altro, e non è solo per Sara. Abramo chiamò Isacco il figlio che gli era nato, che Sara gli aveva partorito. E ricordate che era come il Signore gli aveva detto, no? Cioè, Isacco, che significa sorriderà, sottinteso Dio, e che in qualche modo si rifà, ricordate anche tutte le vicende, no? Di quel sorriso prima di Abramo e poi di Sara, piuttosto triste, piuttosto ironico, no? All'annuncio con cui prima nel capitolo 17 Dio aveva detto ad Abramo che avranno un figlio, e Abramo si era messo a ridere e dire: ma no, nel capitolo 18 sarà Sara, E allora dice: Abramo circoncise suo figlio Isacco quando questi ebbe 8 giorni, come Dio gli aveva comandato. E notate questo fatto della circoncisione, che in realtà poi non è ancora legato all'alleanza. La circoncisione sarà un segno dell'alleanza. Quindi, come dire, vedete questi testi che sono scritti poi da coloro che già vivevano l'alleanza, no? Per cui in qualche modo proiettano all'indietro qualcosa che invece sarà poi storicamente dopo. Abramo aveva 100 anni quando gli nacque il figlio Isacco. Allora Sara disse: motivo di lieto riso mi ha dato Dio. Chiunque lo saprà riderà lietamente di me. Letteralmente sarebbe: Dio ha fatto un riso per me, un sorriso per me. Chiunque lo sentirà riderà per me. Chi avrebbe mai detto ad Abramo che Sara avrebbe allattato figli? Eppure gli ho partorito un figlio nella sua vecchiaia. E, come dire, l'opera di Dio che apre alla gioia. Noi siamo chiamati alla gioia, una gioia che Dio, come dire, opera in noi attraverso le nostre storie concrete, che passano anche attraverso tante lacrime, passano anche attraverso tante valli oscure, passano anche attraverso dei sorrisi di incredulità e di, così, di ironia, cioè, eccetera, ma che il Signore, voglio dire, no, sta con noi anche in queste situazioni, sta con noi per portarci alla gioia, al sorriso. Ora il bambino crebbe e fu svezzato, e Abramo fece un grande banchetto quando Isacco fu svezzato. E allora il bambino cresce, c'è questo momento dello svezzamento, che era un momento di passaggio che veniva celebrato con appunto questo banchetto. Ma Sara vide che il figlio di Agar, l'egiziano, quello che lei aveva partorito ad Abramo, scherzava con il figlio Isacco. E letteralmente dice: Sara vide che il figlio di Agar, l'egiziana, quello che aveva generato per Abramo, ridendo con il figlio Isacco. Cioè c'è la stessa, lo stesso verbo, no? Scherzava, rideva con Isacco, cioè come dire, quasi Sara vede il rischio di una confusione tra il suo figlio Isacco e invece Ismaele che fa l'isatte, cioè che sorride. Allora attenzione, naturalmente sappiamo che c'è tutta quella vicenda, no? che di cui tra l'altro Sara era stata l'ideatrice, no? Cioè Abramo aveva obbedito volentieri, e almeno senza tanta fatica, diciamo, no? Andando a letto con la schiava Agar. E allora vi ricordate che già Sara l'aveva mandato via a un certo punto, no? Perché lei, una volta che era rimasta incinta, la sua padrona non contava più agli occhi, no? E tanto che poi lei era andata via, il Signore l'aveva incontrata e l'aveva invitata a ritornare, no? E allora qui è come se Sara ha paura di una confusione tra i figli di Abramo, cioè nel senso tra il proprio figlio, che è il figlio, il figlio che è ereditario, cioè della promessa, colui che deve venire per primo, e suo figlio di questa schiava che appunto rimane, siamo al capitolo 21, rimane un pericolo, cioè rispetto a quest'altra donna che gli ha dato quest'altro figlio. Allora, problemi ereditari, che naturalmente sono cose dell'Antico Testamento, no? Cioè oggi queste cose non esistono più, naturalmente, vedete l'Antico Testamento, che ci racconta queste storie. E allora, disse allora ad Abramo, scaccia questa schiava e suo figlio. Vedete, non è neanche Agar, no? Semplicemente una schiava. E neanche Ismaele è Ismaele, è suo figlio. Guardate, qui Sara sta andando veramente, come dire, non tenendo conto intanto di questo figlio di Abramo, che nonostante tutto è figlio di Abramo, ma notate anche questo, della possibilità di una fraternità per Isacco. Isacco in qualche modo verrà privato, come vedremo nel racconto, dalla relazione più stretta con suo fratello, che è sempre figlio di suo padre. Vedete, in qualche modo è la bramosia che ritorna fuori, cioè questo di volere tutto per sé, tutto per suo figlio. E lei, come dire, aveva pur fatto un cammino, Sara, no? È arrivato questo figlio a 100 anni, dicevamo, un cammino che si compie perché sufficientemente si è imparati ad amare, sufficientemente si è imparati a fidarsi di Dio. Però i passi e i progressi che possiamo fare nel cammino della vita non sono mai dei dati acquisiti. non sono mai dei dati acquisiti. Per cui, seppure abbiamo fatto anni e anni, no, è un'amicizia, di cammini di Azione Cattolica, oppure anni e anni di Compagnia di Gesù, no? Non è detto che non si torni indietro. Cioè che quella bramosia mai vinta del tutto, cioè di considerare se stessi al centro di tutto e gli altri come dei satelliti che in qualche modo interagiscono nel mio cosmo solo in quanto mi servono, è qualcosa che, con cui avremo a che fare tutta la vita, no? E fra l'altro notate una cosa, che sono anche le ultime parole di Sara. Noi non avremo più parole di Sara. Poi vedremo, ritroveremo Sara che muore, ma non avremo più parole di Sara. E vedete, la cosa, perché vedete, scaccia questa schiava e il suo figlio, perché il figlio di questa schiava non deve essere erede con mio figlio Isacco. Non deve essere erede con mio figlio Isacco. Vedete, là, mentre nel primo caso era in qualche modo un sentirsi deprezzata, se volete anche offesa, no? Dalla sua schiava che era, no? Che era incinta del suo padrone, adesso il problema è l'eredità. Non deve essere erede con mio figlio Isacco. La cosa sembrò un gran male agli occhi di Abramo, a motivo di suo figlio. Vedete, qui cambia qualcosa, no? Ricordate, nel primo caso, dicevamo già, gli aveva detto va con la mia schiava, e lui, senza fiatare, va. Qui invece qualcosa è cambiato, no? Anche Abramo ha fatto un cammino, anche qualcosa ha fatto un cammino, cioè anche lui dentro di sé, per cui coglie che questo è un gran male agli occhi di Abramo, a motivo di suo figlio. Vedete, Ismaele è suo figlio. È suo figlio. Per quanto ricordiamo, no? Ismaele in un cammino ideale della promessa che Dio fa ad Abramo e Sara, e che loro dovevano imparare a fidarsi della promessa, Ismaele in un cammino ideale non ci sarebbe dovuto essere, no? Non ci sarebbe dovuto essere. Ma l'ideale non esiste. Questo anche per certi moralisti, anche nella Chiesa Cattolica, no? Che vanno cercando sempre le situazioni perfette, le situazioni perfette. No, nel senso che l'ideale rimane, come dire, una traccia, un'indicazione, certamente, no? In un cammino di coppia che, no? Nell'amore, però poi sappiamo che le situazioni sono complesse, che gli errori si fanno. E laddove però, ecco, mentre noi vorremmo, no, molte volte, come dire, fissare le persone ai loro errori e fargliela pagare per tutta la vita, Dio invece assume ciò che anche non ci doveva essere e lo benedice. Soprattutto nelle vite, le vite, che sono assunte e benedette. E allora, vedete, no, questo è, Ismaele è figlio di Abramo, ma Dio disse ad Abramo, non sembri male ai tuoi occhi questo riguardo al fanciullo e alla tua schiava, ascolta la voce di Sara in tutto quello che ti dice, perché attraverso Isacco da te prenderà nome una stirpe, ma io farò diventare una nazione anche il figlio della schiava, perché è tua discendenza. Vedete, qui è Dio stavolta che gli dice, obbedisci a tua moglie, ma obbedisci intanto per liberare anche Agar e Ismaele da una situazione dove, no, sarebbe stata sempre l'oggetto, no, di, come dire, delle, no, dei risentimenti, della gelosia di Sara. Per cui in qualche modo a volte delle separazioni sono, come dire, possibilità di vita. Possibilità di vita. Perché uno poteva dire, no, ma scusa, è schiava tua, ok, quindi sarà, no, così, questo è mio figlio, no, e io sono il padre, dovremmo essere tutti una grande famiglia, ma sì, anche qui sarebbe bello se, ma poi si fa i conti con le persone concrete e con quello che uno può o non può superare. Per cui, in qualche modo, il Signore dicendo, lasciala andare, perché questa è la possibilità di vita, no? per tuo figlio, perché è la tua discendenza. E allora Abramo si alzò di buon mattino, prese il pane e un'otra d'acqua, li diede ad Agar, caricandoli sulle sue spalle. Le consegnò il fanciullo e lo mandò via. Ricordate, nell'altro brano non c'è niente di tutto questo, no? Cioè, nel senso che lei viene cacciata e se ne va. Qui è forte, no? Perché si vede anche la premura del padre, che si alza di buon mattino, prese il pane e l'otre d'acqua. Attenzione, questo lo facevano i servi, che preparavano tutto per la partenza, no? Ma lo vuole fare lui direttamente. No, qui si vede anche un po' veramente tutta la sofferenza e l'affetto, no? Di Abramo che si stacca dal figlio, no? Le consegnò al fanciullo e lo mandò via. C'è una dinamica, i figli prima o dopo devono andare tutti via, questo per la vita dei figli e per la vita anche dei genitori, no? perché sennò le dinamiche di morte e di possesso fanno male ai figli, ma fanno male anche ai genitori. E allora naturalmente questo è, come dire, un distacco, è un partorirli di nuovo, che per voi, io ne parlo tranquillamente così anche in maniera, non ho figli, no? Chi di voi ce li ha sa che è naturalmente più sofferto, un altro parto, che in qualche modo permette la vita, no? Non solo in qualche modo. Ella se ne andò e si smarrì per il deserto di Beersheba. Tutta l'acqua dell'Otre era venuta a mancare. Allora depose il fanciullo sotto il cespuglio e andò a sedersi di fronte alla distanza di un tiro d'arco, perché diceva: non voglio veder morire il fanciullo. Sedutasi di fronte, alzò la voce e pianse. Vedete, questa donna si perde nel deserto, e nel deserto perdersi ancora oggi, quando noi andiamo a fare dei piccoli giri naturalmente, ma anche lì dobbiamo stare attenti a non perderci, perché perdersi nel deserto è veramente un grande rischio, e lo era di più anche allora, per cui viene a mancare l'acqua e sente che non può, non c'è speranza, non vuole vedere morire il fanciullo, si allontana da lei e pianse. Dio udì la voce del fanciullo. Interessante questa cosa, no? Cioè, c'è uno sguardo di Dio sul fanciullo e su sua madre, ma prima di tutto quello che Dio ha promesso ad Abramo, no? Che anche su Ismaele ci sarà una benedizione, che anche Ismaele è amato da Dio, sente il suo pianto, il suo grido. E chiamò Agar dal cielo e gli disse: che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del fanciullo, là dove si trova. Alzati, prendi il fanciullo e tienilo per mano, perché io ne farò una grande nazione. Dio le aprì gli occhi ed ella vide un pozzo d'acqua. Allora andò a riempire l'otre e diede da bere al fanciullo. E Dio fu con il fanciullo, che crebbe e abitò nel deserto, e divenne un tiratore d'acqua. Egli abitò nel deserto di Paran e sua madre gli prese una moglie dalla terra di Egitto. In quel tempo Abimelech, con Picol, capo del suo esercito, disse ad Abramo: Dio è con te in quello che fai. Ebbene, giurami qui per Dio che tu non ingannerai né me né la mia prole né i miei discendenti. Come io ho agito lealmente con te, così tu agirai con me e con la terra nella quale sei ospitato. Ricordate Abimelech, l'abbiamo incontrato nel capitolo 20. Ricordate Abimelech significa mio padre è re, il nome Abimelech. Ed è quel re dove, Abram cade per la seconda volta, preda della paura, e dice a sua moglie Sara, l'avevo già fatto in Egitto all'inizio, di che sei mia sorella, eccetera, eccetera. Poi la cosa si era risolta, per cui stavolta è lui che va da Abramo, e questa volta è lui che gli dice, appunto, il Signore, lo vedo che ti sta benedendo, il Signore è con te, fai un'alleanza con me che non mi ingannerai più, perché Abramo l'aveva ingannato. Vi ricordate, no? Gli aveva detto che appunto era sua sorella e lui l'aveva presa per moglie. Rispose Abramo: io lo giuro. Ma Abramo rimproverò Abimelech a causa di un pozzo d'acqua che i servi di Abimelech avevano usurpato. Abimelech disse: io non so chi abbia fatto questa cosa, né tu me ne hai informato, né io ne ho sentito parlare prima di oggi. Tra l'altro Abimelech risponde un po' come aveva risposto ad Abramo: io non sapevo che era tua moglie, non me l'hai detto, no, nessuno me l'ha detto. E allora Abramo prese alcuni capi del gregge, dell'armento, e li diede ad Abimelech. Tra loro due conclusero un'alleanza. Poi Abramo mise in disparte 7 agnelle del gregge. Abimelech disse ad Abramo: che significano quelle 7 agnelle che hai messe in disparte? Rispose: tu accetterai queste 7 agnelle dalla mia mano, perché ciò mi valga di testimonianza che ho scavato io questo pozzo. Vedete, fanno alleanza. E Abimelech gli aveva detto che si era scusato, dicendo: nessuno me l'ha detto, però non gli dice: ah sì, il pozzo è tuo. Vedete? Non è che gli ha detto: sì, il pozzo è tuo. Ha detto: non lo sapevo, no? E allora qui fra l'altro c'è questa sapienza orientale, no? Di dire: ok, io ti faccio questo regalo, ti do 7 agnelli, però ecco, con questo tu accettando questo regalo, e non si può, abbiamo fatto alleanza, si può rifiutare questo regalo, tu con questo accettando riconosci che il pozzo è mio. Vedete? E allora questa cosa che dice: per questo quel luogo si chiamò Bersabea. Bersheba, Sheva significa 7, ma Sheva significa anche testimonianza, quindi il luogo della testimonianza, no? Di un'alleanza. E Abramo e impara a vivere, e lo sapeva fare anche bene, con le persone, con altri, in qualche modo, come dire, imparando anche a relazionarsi. Le relazioni, come ben sappiamo, non sono così semplici, e c'è bisogno anche di una sapienza, che può sembrare anche furbizia, che però in qualche modo aiuta anche l'altro a venire fuori, no? Guardate che il Signore Gesù ci dirà anche a noi discepoli di essere semplici come colombe e astuti come serpenti. Cioè, questo perché magari forse quando eravamo più giovani, soprattutto quando eravamo ragazzi, magari facevamo parte di qualche gruppo giovanile nelle parrocchie, no? Allora sembrava che lì tutto bello, sembrava, tutti contenti, tutti amici, nel Signore, soprattutto alla fine dei campi estivi, no? I campi estivi erano tutti contenti, cosa bellissima, e sembrava che le relazioni fossero lì, no? Eccetera. Poi si cresce e ci si scontra con delle cose, per cui alcune volte si rimane delusi, no? Il problema è che no, bisogna mettere le due cose insieme, cioè che quella, come dire, quella bellezza, quella cosa lì, va bene, ma anche perché abbiamo 14 anni, perché, no, se, perché non si comincia a vivere tutte le difficoltà della vita, perché non ci siamo scontrati anche neanche con le profondità del nostro cuore, dove tutta gioia non c'è, o tutta luce non c'è. Allora anche qui, no, sono le due cose da tenere insieme, no? Una concretezza, sapendo, ecco, che nel cuore di tutti c'è una parte di buio. Per cui anche quando camminiamo insieme con una comunità cristiana, sappiamo che, questo in ogni relazione, ma parliamo come cristiani, nel cuore di tutti c'è una parte di buio. E allora, interessante che questo, che Abimelech si era presentato con un militare, con Picol, il generale, e dopo che ebbero concluso l'alleanza a Bersabea, Abimelech si alzò con Picol, capo del suo esercito. Vedete, quindi anche lui era andato da Abramo con il capo del suo esercito, vedete, e le paure, no? Gli inganni, tra l'altro era stato ingannato da Abramo, lui, per cui aveva anche ragione di dire, no? E anche questo, Abramo, credo che questa sia anche la cosa bella, no, nelle nostre letture bibliche dell'Antico Testamento, non ci sono, cioè nella Bibbia non ci sono eroi senza macchie e senza paura, no? La nostra ignoranza biblica ci fa dire il grande padre Abramo, il nostro padre Abramo. Poi quando vai a leggere il testo, viene presentato Abramo nei suoi successi, nei suoi slanci e nelle sue piccolezze, no? Nelle sue paure, cioè per cui è come lui tutti, no? Abramo piantò un tamerisco a Berzabea e lì invocò il nome del Signore, Dio dell'eternità, e visse come forestiero nel territorio dei Filistei per molto tempo. Anche questa è una, come dire, anacronismo che ci fa dire anche che questi racconti sono racconti molto tardi, no? Perché i Filistei non c'erano ancora. Se Abramo è vissuto, sappiamo che probabilmente è un personaggio, è una, no? E siamo intorno al 1600-1500 avanti Cristo, cioè i Filistei vengono dopo. E allora arriviamo, vediamo quanto riusciamo a leggerlo, al capitolo molto importante. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi. Riprese: prendi il tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in l'olocausto su di un monte che io ti indicherò. Allora, letteralmente sarebbe così: dopo questi avvenimenti Dio fece una prova, si potrebbe dire anche, questo biblista dice un test, adesso vedremo perché lui utilizza test, ad Abramo. Gli disse Abramo e disse: eccomi. Disse: prendi, ti prego, tuo figlio, il tuo unico / unito che tu ami, Isacco, e vattene verso la terra di Moria e fallo salire là per un olocausto su una delle montagne che io ti dirò. Allora, è il brano, uno dei brani più difficili della scrittura, e che ha subito tantissime interpretazioni, commenti, anche il nostro che tenteremo di fare stasera è uno dei tanti, tra l'altro appoggiandomi a studiosi, eccetera. E vi ricordo che Lutero diceva di questo brano che lui ne capiva di meno dello zoccolo dell'asina, perché vedremo che ci sarà un'asina, che con cui Abramo andava verso il monte Moria, dove l'asina si fermò ai piedi del monte e quindi non salì e non vide nulla, e lui ne capiva meno dello zoccolo dell'asina, eccetera, eccetera. Allora, per dire, un brano difficile, perché come sappiamo uno dice: non ci capisco più nulla, no? Cioè tutto un cammino, no? Di Abramo per fidarsi, imparare a fidarsi di Dio e conoscere Dio come Dio affidabile, come Dio amico, tanto che Abramo sarà chiamato l'amico di Dio, anche nella tradizione araba e musulmana Abramo è l'amico, Al-Khalil l'amico, e legato alla promessa, sì, di una terra e di una discendenza. La discendenza deve passare per un figlio, e che fatica, 25 anni per aspettare questo figlio, e questo figlio arriva. Adesso sono passati un po' di anni, non sappiamo quanti, e il Signore che gli dice: no, prendi tuo figlio, portalo sul monte Moria, no, e lì offrilo in olocausto. Di per sé il testo non è esplicito, non è esplicito, nel senso che il testo dice: prendi il tuo figlio, fallo salire là per un olocausto su una delle montagne che io ti dirò. Cioè, nella tradizione ebraica già questo testo può essere letto: prendilo per fare olocausto o prendilo per fare un olocausto, no? Cioè, come dire, è ambiguo il testo, no? È ambiguo, cioè, come dire, apre a interpretazioni che sono fondamentalmente diverse. Prendilo e fa con lui un olocausto, prendilo e con lui fa un olocausto, no? Come sappiamo anche là. E questo, fra l'altro, dice anche una cosa interessante in generale, no? Cioè che la parola di Dio, prima di essere compiuta, deve essere interpretata. Che il letteralismo non è una cosa che uno apre, legge così, No, perché tra l'altro la parola di Dio non arriva a noi in maniera indiscutibile. Dio mi ha detto, un momento, quello è quello che tu hai compreso che Dio ti starebbe dicendo, no? Ma Dio si parla a noi sempre attraverso il nostro umano, che è sempre soggetto alla fallibilità. E vi segnalo una possibile anche interpretazione, per alcuni questo potrebbe anche essere un testo, poi vedremo, un testo un po' eziologico, cioè nel senso, in un contesto dove tante popolazioni e tante religiosità facevano dei sacrifici umani, e ci sono delle indicazioni che probabilmente anche Israele nella sua storia qualche volta c'è caduto in questo, no? Poter pensare che Dio gradisce la morte degli uomini. Tra l'altro ricordate che nell'antichità molte volte i re, quando fondavano una città, a fondamento sotto la prima pietra sacrificavano il primogenito, quasi come a offrire a Dio il meglio, in modo che Dio da parte sua invece no, eccetera, come dire, aiuti, protegga. E allora vedremo anche che una chiave di poter leggere questo testo è anche proprio questa parola di questo biblista che parla di un test. Cioè un test, anche di per sé anche la parola prova in ambito però più accademico significa test, però nell'ambito più umano prova è anche un elemento, no, di una sofferenza, una prova, eccetera. Un test è qualcosa che invece un prof fa per capire qualcosa che non sa, non sa se l'alunno ha studiato o meno, no, cioè sto dicendo una cosa banale. Però anche qui l'interessante, Dio fa un test ad Abramo per capire qualcosa che Dio non sa di Abramo, cioè di che cosa in particolare, cioè se Abramo ha capito o meno cosa significa il dono. Che cos'è un dono? Vedete, anche a noi sarà capitato qualche volta, no, di aver portato un regalo, magari soprattutto a dei bambini, a un ragazzino, una ragazzina, no? E allora è successo che arrivando si è dato, il bambino è venuto, ha preso il regalo, no? E se n'è andato, E si è andato subito a scartare il regalo a vedere lì. E lì è stata la mamma, no, che è intervenuta dicendo: hai ringraziato, no? Hai ringraziato lo zio, no, il cugino, cioè hai capito il dono? Cioè dove il dono, dice il donatore, dice uno che ti vuol bene. Il dono non è qualcosa che, come dire, che ti viene dato, no, bene o male, e al quale tu, no, lo accaparri, ti fermi al dono. Che fortuna che ho avuto che mi hanno regalato il computer o qualcos'altro. E chi te l'ha regalato? Boh, sì, no, lo zio, cioè, ma, no. Cioè dove il dono, che è un segno della relazione, cioè io sono con te, no, può essere travisato, ci si può fermare solo al dono e impossessarsi del dono. E allora è un po', in qualche modo, è il Signore che... Vedete, è interessante anche qui, no? Il Signore non lo sa. Rispetto al Dio che sa tutto, quello che ci hanno presentato nel Catechismo della Chiesa Cattolica, eccetera, eccetera, il Dio onnisciente, onnipotente, che noia, diciamo così, sto Dio, no, che sa tutto Lui, cioè che... No, no, qui la Scrittura ci dice un Dio vivo, che cammina con noi. E fra l'altro anche questo, che non è spione, che non è spione, cioè come dire che rispetta il nostro segreto, che cammina con noi, che spera con noi, no? Che dice, che farà? Io spero che abbia capito, no? E allora ecco questa chiamata, no, di Abramo. E poi questo prendi tuo figlio, il tuo unigenito, chiami Isacco. Interessante, sapete che è strana questa cosa, no? Prendi il tuo figlio, notate, il tuo unigenito, chiami Isacco, no? Cioè c'è un Midrash che dice che quando il Signore gli dice prendi tuo figlio, Abramo comincia a dire quale? Ne ho due, no? Il tuo unigenito, beh, uno è unigenito con Agar e uno è unigenito con Sara, che ami, li amo tutti e due, Isacco, no? Cioè, come dire, no? Quando cominciamo a sentire che il Signore, come dire, ci chiede di coinvolgere nella relazione con Lui, quello che a volte, sì, no? Sentiamo di tenerci più di tutto e non vogliamo mettere in gioco, fingiamo di non capire, no, facciamo, ma sì, quale? Boh, di che parliamo? Parliamo di altro, no? Cioè, il Signore sta andando a toccare, no, veramente qualcosa, no, di profondo, di profondo. E fra l'altro notate questa cosa, no, c'è anche Abramo, anche lui che tanto ha aspettato sto figlio, no? Ha amato Ismaele, poi l'ha dovuto lasciare andare, adesso gli rimane Isacco, però vedremo, dovrà lasciare andare anche lui, dovrà lasciare andare anche lui, perché questa cosa di tenerlo, no? Di tenerlo a tutti, per cui il Signore in qualche modo, no? Sta andando anche lì, attenzione, ma questo vedremo non per un Dio sadico, ma per un Dio che ama Abramo e che ama Isacco. Perché se il figlio non parte, non vive. Se un figlio non viene lasciato andare, non vive. E allora Abramo si alzò di buon mattino. E torna questa cosa del buon mattino, no? Ricordate anche come è stato per... anche qui, di buon mattino, stellò l'asino, prese con sé due servi, il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio le aveva indicato. Notate anche qui, no? Si alza di buon mattino e fa delle cose che non doveva far lui, c'erano i servi, spaccare la legna, sellare l'asino, no? Ma è come dire quel, anche qui, fare delle cose, no? Quasi per dire, per allontanare, no? Eccetera, questa cosa che lui non comprende fino in fondo. Comprende che c'è di mezzo Isacco, che diciamo è il figlio a cui ci tiene tantissimo, comprende che deve in qualche modo offrire un olocausto, no? E che vedremo appunto adesso come lui lo intenderà, questa parola di Dio. E si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno, l'arrivo, Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi, fermatevi qui con l'asino e io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Vedete, fino al versetto 9 non si capisce che interpretazione Abramo dà all'indicazione di Dio, no? Non è chiaro, perché per esempio questo fatto che noi, a un certo punto lui fa fermare i suoi servi, perché fa fermare i suoi servi? Perché non li fa venire fino a sopra con lui? Perché forse ha paura che vedendo che stava per sacrificare suo figlio lo avrebbero fermato? E quindi, no? Per non far vedere questo, questa cosa terribile che sente di dover fare, non vuole farlo vedere ai servi? Però i servi dice... fermatevi qui, noi andremo e torneremo. Lo dice perché è convinto di tornare col figlio, lo dice per una pietosa bugia verso il figlio, non si sa. Cioè qui dice veramente la fatica, no? A interpretare quello che... Abramo prese la legna dell'olocausto e lo caricò sul figlio Isacco. Prese in mano il fuoco e il coltello. Poi proseguirono tutti e due insieme, tutti e due uniti, e andarono tutti e due unitamente. E questo cammino del padre con il figlio, no? E poi sappiamo che nella tradizione cristiana questo episodio naturalmente sarà letto in chiave cristologica, no? E così come Isacco viene caricato della legna per l'olocausto, così Cristo Gesù che si carica della croce, che viene caricato dalla croce. Della croce. Gesù non prende la croce, viene caricato, viene inchiodato. E in una, ho visto solo una volta un affresco che è a Ferrara, un affresco medievale, dove c'è Gesù che sale lui con la scala sulla croce, in una, interessante, e la, dove naturalmente noi diciamo che è stato inchiodato, no? Eccetera. Però anche quello ha un senso. E allora Isacco si rivolse al padre e disse: padre mio, rispose, eccomi figlio mio. Riprese: ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Vedete, appunto, Isacco sta dicendo, stiamo andando a fare un sacrificio, no, c'è il fuoco, la legna, manca l'agnello, no? E ricordate che nella tradizione ebraica questo, c'è un midrash che dice che Isacco, quando sta vivendo questo momento, ha 37 anni. Quindi nella tradizione ebraica non si è visto, come vediamo noi, un bambinetto, no? Che nei film, no, diciamo, cuore di mamma, no? Cioè, poveretto, che sta andando lì inconsapevole, un bambinetto, questo anziano. No, no, nella tradizione ebraica è un adulto, consapevole. No? E che quindi domanda consapevolmente dov'è? E Abramo gli disse e riprese: ecco qui il fuoco e la legna, eccetera. Abramo rispose: Dio stesso si provvederà all'agnello per l'olocausto, figlio mio. Anche qui nell'ebraico potrebbe essere anche letto: Dio stesso si provvederà all'agnello per l'olocausto, il figlio mio. E per cui in questa è ancora di più il Midrash che in qualche modo vede Isacco non tanto come il bambino, no, all'oscuro di tutto, ma come il figlio adulto che vuole quello che il padre vuole e che il padre gli dice: sarai tu l'olocausto. Anche qui per noi cristiani è forte la, no, il pensare al Signore Gesù, al figlio che vuole quello che il padre vuole. Proseguirono tutti e due insieme, no? Vedete come continua questa cosa, no? Camminarono insieme, proseguirono insieme, il cammino del padre e del figlio. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò il suo figlio Isacco e lo depose sull'altare sopra la legna. Vedete come la narrazione si fa lenta, cioè perché in altri passi già era, no, perché c'era tutto il cammino, no, non, molte volte nella Bibbia si dice partirono verso quel luogo e arrivati presso quel luogo, eccetera, no? Qui c'è tutto il cammino, il dialogo, e arrivati lì costruire l'altare, cioè l'altare significava raccogliere pietre, mettere una sopra l'altro, eccetera, mettere la legna, quindi accatastarla bene per mettere il figlio. E poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Vedete anche qui, no? Ci fa vedere la mano che viene stesa, prendere il coltello per immolare, in qualche modo tutto si rallenta, no? Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Vedete, la prima volta l'aveva detto soltanto Abramo, la seconda volta Abramo, Abramo, lo scuote, lo scuote per... E rispose: eccomi. E l'angelo gli disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Non stendere la mano, non è questo quello che il Signore vuole? Ora so che tu temi Dio, cioè so che hai in qualche modo come dire, colto il senso del dono. Temere il Signore, sappiamo, significa tenere la sua relazione, tenere la relazione con Lui, e non hai risparmiato il tuo figlio lontano da me, letteralmente, non hai risparmiato il tuo figlio lontano da me. qui questo verbo risparmiato è veramente il verbo che si usa per risparmiare, cioè nell'ambito economico noi mettiamo da parte dei soldi per dire no, per il futuro, Quindi in qualche modo, vedete, non lo hai messo a parte per il tuo futuro. Non lo hai messo a parte per il tuo futuro. Sappiamo bene come in altre generazioni, ma a volte questo, i cuori non cambiano, i figli erano i bastoni della vecchiaia, no? Per cui molte volte si generavano i figli anche per dire, vabbè, quando saremo vecchi ci sarà qualcuno che baderà a noi. E come sapete anche nelle nostre parti nel sud, non so se in Sicilia, ma qui in Puglia sì, quando c'erano delle coppie che non avevano figli, no, allora una nipote, no, veniva, in genere una donna, una bambina, perché le donne, no, rimangono ad accudire i figli, gli uomini se ne vanno, eccetera, veniva data alla coppia sterile per avere, no. Allora, dinamiche in qualche modo di risparmiare per i tempi bui. Non hai risparmiato tuo figlio, cioè non l'hai considerato un possesso, un bene per te, allontanandolo da me, che sono il Signore che libera. Vedete, in qualche modo Abramo supera la prova, perché anche, come dire, è capace di un'altra paternità. Ricordate che lui viene da una paternità problematica. Ricordate il suo padre Terah che lo chiama Abramo, Abram, che significa il padre sarà elevato. Quindi lui viene da un'esperienza di paternità dove la paura, la concupiscenza se la porta nel nome. Lo scopo della mia vita è onorare mio padre, che io attraverso la mia vita tutti possano dire che degno figlio del padre, no? Che degno figlio del padre. Allora il Signore lo accompagnerà in un cammino di liberazione, per cui lui si chiamerà, a un certo punto riceverà da Dio Abraham, ricordate, no? Che significa padre di moltitudini, cioè dove allora il senso della mia vita che porto nel nome non è legato a un passato che mi schiaccia, ma a un futuro di vita per altri. Lui è capace di un'altra fraternità, è capace di un'altra, scusate, di un'altra paternità, di un'altra paternità. E allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Tra l'altro notate, no? È interessante questa cosa dell'ariete, no? L'ariete che nell'antichità, come dire, era considerato un animale molto potente, no? Cioè poi le corna, queste corna, eccetera. Ricordate che nell'Apocalisse si parla di un agnello con delle corna, che era simbolo di potenza, il corno, no? A volte anche, e come dire, gli arieti, no? Quelli che sfondavano le porte delle città assediate erano fatti in modo da, no? E allora, e che tra l'altro appunto una potenza anche generativa, non è un agnello che viene sacrificato, ma è un padre in qualche modo, no? Come dire, lui rinuncia a un tipo di paternità, cioè l'olocausto che deve fare è su i suoi desideri di possesso nei confronti del figlio. Quello che deve sacrificare non è il figlio, no? Ma la sua visione del figlio, come qualcosa per sé, come qualcosa che appunto lo rassicurerà dalle sue paure, dalle... E allora Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Vedete? Invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo il Signore vede, perciò oggi si dice sul monte il Signore si fa vedere. Vedete, il Signore vede, accompagna la mia storia, e sul monte il Signore si fa vedere. tra l'altro Moria, Moria è il luogo della visione, la terra del Moria in ebraico significa visione, quindi dove Dio mi vede, ma dove io vedo anche il Signore, cioè, perché il problema è quello, cioè quale volto di Dio io vedo? Perché ci sono dei volti di Dio terribili, no? Dei volti di Dio che vogliono il sacrificio della nostra vita. Pensate, no? Questo non è, non pensiamo soltanto alle cose terribili dell'Isis, eccetera, no? Ma anche a quelle volte, a quelle visioni, sicuramente avete anche sentito, no? Qualche volta, per esempio, di qualcuno, cioè quando ci sono delle persone che hanno delle persone care, molto care, che stanno molto male. Allora viene ad alcuni di dire: Signore, prendi me invece di questa persona, mi offro io. Non so se è capitato di sentire queste cose o di aver avuto questi pensieri. Che vengano, ok, ma che uno pensi che Dio, no, come dire, voglia la vita degli uomini, cioè sia contento della morte degli uomini. E per cui a un certo punto, come dire, salva, ma se gli dai un'altra morte, cioè se gli dai la vita. Queste sono terribili queste cose. Cioè, come dire, noi ci portiamo dietro queste perverse immagini di Dio. E allora, in questo senso la scrittura ci aiuta. Ci aiuta sempre più, no, fino al voto di Dio che si rivela in Gesù, a vedere un altro Dio. E l'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e gli disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici, si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Interessante, no? La tua discendenza prenderà le porte dei nemici. Le porte dei nemici significa, come dire, poter entrare nelle città, e come sapete nella storia a volte gli eserciti sono entrati in maniera anche pacifica, non era necessariamente per l'uccisione. Ma la cosa è che attraverso la tua discendenza la benedizione arriverà a tutte le nazioni della terra. Abramo tornò dai suoi servi, insieme si misero in cammino verso Bersabea e Abramo abitò a Bersabea. Cosa notate di strano? Che non c'è Isacco, non c'è Isacco. Non si dice che Abramo tornarono, tornò e insieme ai suoi servi tornò. Cioè, come dire, il figlio è andato, il figlio è andato. Nel senso alla sua vita, alla sua vita, si è staccato dal padre, finalmente si è staccato dal padre. Quindi può sembrare, no, una fine un po' deludente, ma è una fine di vita, perché dobbiamo andare. Perché il Dio degli esodi, no, è il Dio che libera, che fa uscire da tutte le dinamiche e che in qualche modo purifica, no? Cioè, poi si può stare anche più vicini, anche se proprio vicini vicini qualche rischio c'è sempre, no? Oppure lontani, ma anche lì lontani lontani non è detto che uno sia andato via di casa, cioè sono quelli che anche stanno lontani, sono sempre al telefono a dire: mamma, come si fa la pasta con la... eccetera, no? Ti chiamano un giorno sì e l'altro pure. E ci sono alcuni che anche a 40 anni, sapete, no? La mamma deve dargli la buonanotte, cioè, e io dico: ma sì, e eccetera, ogni sera, non una volta al giorno, ogni sera. Allora qui è bello che appunto Isacco va. Ecco, e allora anche noi andiamo, e nel senso che chiudiamo i nostri grazie.